the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. On The Road che quest'oggi è a Bristol. La scala a chiocciola che sale sulla Cabot Tower è molto stretta. Fortunatamente la torre dedicata al grande navigatore Caboto non è molto alta e quindi non è devastante arrivare in cima. In compenso, la terrazza più alta regala una strepitosa vista sulla vasta area metropolitana. Quella sulla campagna che la circonda è ancora meglio. Siamo a Bristol, una cittadina distesa sulla costa nord-orientale del Somerset, capolinea di una larga insenatura che dà forma a nord alla piccola e altezzosa protuberanza gallese, a sud a una lunga penisola che termina sui verdi campi di Cornovaglia. Il parco che porta alla Cabot Tower è un angolo di natura nel centro della città, una collina che mentre la traversi rischi di inciampare in qualche scoiattolo. Il panorama che si offre al turista regala un mood positivo. A prima vista Bristol sembra essere uscita dalla crisi che ha coinvolto tutte le città industriali inglesi, riuscendo a salvaguardare il rapporto con l'ambiente naturale. Grazie al teleobiettivo della macchina fotografica si può persino riuscire a vedere che nei prati ai margini della città pascolano tranquille una dozzina di pecore. Una eleganza green a cui contribuiscono splendidi parchi come il Wastonbirt National Arboretum, una foresta con più di 18.000 alberi e 17 km di sentieri. Da non perdere in maggio la fioritura di azalee e rododendri e il foliage multicolore degli apiceri giapponesi in autunno. Il Wastonbirt National Arboretum, ma anche l'Avon Valley Country Park, 50 acri di bellissima campagna adiacente al fiume Avon. Un idillio bucolico che può venir comodo perché Bristol, pur avendo fatto le fortune del Regno Unito al pari di Liverpool e Manchester, non gode della pubblicità che queste due città hanno dei loro team calcistici. Le due squadre locali, City e Rovers, rispettivamente i Pirati e i Pettirossi, non bazzicano il gota milionario della Premier League e non portano in città i fedeli del dio pallone. In compenso, se ci fosse un campionato della street art, Bristol avrebbe sempre lo scudetto sul petto. Banksy, artista di strada celebre per i suoi murales sparsi sui muri di mezzo mondo, è nato qui e ai muri della sua città ha regalato alcuni dei suoi dipinti più famosi. Di lui più avanti parleremo a lungo in questa puntata di On The Road. Ora c'è da ammirare il Peros Bridge, l'icona del New Deal architettonico della città. Il ponte deve il nome a uno schiavo dell'isola caraibica di Nevis, arrivato in città nel 1783, su una nave del commerciante di zucchero John Pinney, un tardivo omaggio a coloro che, contro la loro volontà, contribuirono alle fortune commerciali di Bristol. Il Peros Bridge sta alla Bristol Post Industriale come il vecchio e maestoso ponte sospeso di Clifton sta alla vecchia città che concorreva con Liverpool come titolare del posto più frequentato del regno. Se ieri sotto il Clifton Suspension Bridge, un parto del rinomato ingegnere civile Isambard Kingdom Brunel, che diede inizio ai lavori nel 1831 ma non vide mai l'opera finita perché venne inaugurata solo nel 1864 quando lui era già morto. Allora dicevamo, se ieri sotto il Clifton Suspension Bridge scivolavano lenti navigli commerciali, oggi sotto il Peros Bridge sfrecciano i battelli che scorazzano i turisti lungo i vecchi docks. Attraversato il Peros Bridge ci si può specchiare nelle pareti a vetro dell'avveniristico Museo della Scienza e della Tecnica, al cui interno, con nonchalance, si può provare ad analizzare il DNA o innescare l'eruzione di un vulcano in miniatura. Magmatica anche la frequentazione dei locali che affollano questo lato del porto. Fast food, ristoranti etnici, birrerie eccentriche, brasserie eleganti, barconi convertiti in discoteche. Scelgo un locale da cui esce un ritmo in levare. bullandosi di essere il migliore del porto, si chiama Number One Arborside. Non so se è vero, ma il suono che ne esce su di me ha lo stesso effetto di quello del pifferaio di Hamelin sui topi della Bassa Sassonia. Entro e vengo avvolto da un ritmo in levare. A suonare una nutrita band di rock steady, un ritmo arrivato da queste parti su vecchi cargo provenienti dalla Giamaica. Si chiamano Boy Le Monti e il frontman ha un modo di cantare calorico e pieno di colesterolo emozionale. A incrementare il mio, di colesterolo, ci pensa un mega hamburger innaffiato da salse multicolori. Questo ritmo in levare è lo stesso che contagiò i Massive Attack e Tricky, le star di Bristol. Per mettere a fuoco la loro genesi, bisogna tornare alla fine degli anni Ottanta. Bristol non ha mai avuto velleità da metropoli mondana. Al contrario, ha sempre sfoggiato, sobria, il suo orgoglio working class e piccolo borghese. In quegli anni, la città era attraversata da movimenti underground che andavano nelle direzioni più disparate. C'era la New Wave come corrente alternativa più folta di proseliti, il reggae e il soul di quella che era ormai la seconda generazione di immigrati africani e caraibici, legati a Bristol dai tempi degli orrori schiavisti, e poi l'hip hop e la DJ culture, pronti a diventare fenomeno trend fuori da circuiti indipendenti. E poi l'elettronica come genere in ascesa nelle cerchie artistiche più erudite. Cosa può succedere infine nel caso in cui tutto ciò venga condensato in un unico incandescente agglomerato sonico? La risposta si chiama Wild Bunch. È ancora il 1983 quando due giovani DJ di origine afro-caraibica, Andrew Waltz e Grant Marshall, autoappellatesi rispettivamente Mushroom e Daddy G, danno vita a un sound system che gira la città improvvisando eventi che coinvolgono musicisti, MC, DJ e artisti dalla formazione più varia, a cui verrà dato il nome, appunto, di Wild Bunch, mucchio selvaggio. È un collettivo aperto in cui transiteranno numerosi altri nomi importanti, Tricky e un giovanissimo Robert Del Naya, noto come 3D, una sorta di artista di strada con il vizio dei graffiti e dei nastri, anch'egli figlio di immigrati. I genitori sono due italiani con il culto di Maradona e del Napoli Calcio. Un trionfo del meticcio, quindi, che diventa col tempo un vero fenomeno cittadino, culminando nel 1987 in una serie di live cui il pubblico accorre con afflussi di portata quasi biblica che nessun club cittadino al tempo era in grado di ospitare. Allo stesso tempo il collettivo pareva essersi stabilizzato e dominato da quella specie di mostro a tre teste facente capo a 3D, Mushroom e Daddy G. Lo stravagante pseudonimo Wild Bunch diventava sempre di più obsoleto e inadeguato a definire un'identità musicale andata ormai oltre il puro divertissement di tre DJ sbarbatelli di periferia. Nasceva quindi l'idea di un nuovo programmatico moniker, Massive Attack. You sure you wanna be with me?
and say this love is best.
Se per i cinefili il selfie obbligatorio è da scattare al fianco della statua che nel Millennium Square omaggia Cary Grant, che a Bristol nacque nei primi anni del XX secolo, per tutti gli amanti della street art, la città del sud-ovest dell'Inghilterra è la patria di Banksy. Se del primo pochi sanno che il vero nome era Archibald Alexander Leach, del secondo nessuno conosce la reale identità anagrafica. In compenso, se, come era accaduto decenni prima con la musica rock, un fenomeno sovversivo come la street art è oggi anche una realtà di massa con ingenti risvolti commerciali, molto lo si deve proprio a Banksy. Fu lui uno dei principali protagonisti dell'evento che portò lo sguardo dei critici e degli addetti ai lavori sulle opere di artisti che, come tele, avevano adottato i muri urbani. Era il luglio del 1985, quando la Galleria Arnolfini inaugurò l'esposizione Graffiti Art in Britain, documentando le forme d'arte giovanili presenti sul territorio e dando voce e spazio a tutti quei giovani artisti che fino a quel momento avevano potuto esprimersi solo in strada. A tutt'oggi la Galleria Arnolfini, fondata nel 61, continua ad essere un polo di riferimento per l'arte contemporanea inglese, un'istituzione che è riuscita a trovare un equilibrio tra la rilevanza locale e l'ambizione globale. Un'operazione difficile, soprattutto quando ci si trova, come nel caso di Bristol, in una città di provincia. Non va infatti dimenticato che nel Regno Unito Londra è dominante sotto ogni aspetto. Da qualche tempo però una tendenza in crescita vede città come Bristol essere identificate come un luogo alternativo dove vivere, grazie a un tessuto culturale che ha il potere di attrarre nuove persone. E Bristol può mettere sul piatto un paio di ottime università, tra cui quella che per prima in Inghilterra garantì alle donne gli stessi criteri d'accesso agli uomini. E oltre all'università, alcune industrie creative che hanno deciso di mettere qui le loro sedi operative. Anche la street art, con i pellegrinaggi dei cultori dei dipinti sui muri, produce ricchezza per la città. La mecca del turismo graffitaro è il quartiere Stockcroft, a nord del centro. È in questo quartiere, che deve il nome al sindaco John Stock, proprietario della zona nella seconda metà del XIV secolo, che quotidianamente convergono centinaia di fedeli di Banksy e dei suoi epigoni. Accanto a giovani artisti che affrescano muri a loro destinati, impreziosendo così il proprio curriculum artistico, ragazzini e giovanotti ormai cinquantenni rovistano ogni vicolo del quartiere fotografando muri impreziositi da firme che ormai espongono anche nei musei di Los Angeles e Tokyo. Tappa imperdibile la parete del palazzo che ospitava il negozio di dischi techno e hip hop Subway Records, dove campeggia Mild Mild West, una delle prime opere di Banksy, che in seguito ad un sondaggio online del 2007 venne votata come il segno distintivo della città. La realizzazione richiese 3 giorni di lavoro. Nel primo l'artista dipinse completamente il muro di nero utilizzando la vernice per le automobili. Nel secondo disegnò l'orso Teddy con la Molotov in mano e i poliziotti, mentre il terzo lo dedicò alle parti scritte. Molto apprezzato anche il murale risalente allo scorso ottobre, quando su una parete è apparsa una rivisitazione della ragazza con l'orecchino di perla, dipinta da Jean Vermeer nel 1655. Nell'opera alcuni elementi sono stati ripresi dall'originale. Ci sono lo sguardo languido e le labbra socchiuse dell'originale, ma l'artista ha sostituito l'orecchino con un allarme del sistema di sicurezza ADT. Banksy l'ha postata sul suo sito ufficiale e così abbiamo anche il titolo dell'opera, The Girl with the Pierced Eardrum, letteralmente la ragazza con il timpano trafitto. Ma ovviamente non di solo Banksy vivono i muri di Bristol. Vedere per credere l'enorme Cristo su fondo oro che fa breakdance, dipinto dall'artista Cosmo Sarson sulla parete esterna di The Canteen, uno sterminato locale che oltre a una discreta cucina ospita musica dal vivo e mostre. Weston Supermare è rimasta fino al 22 agosto scorso una sconosciuta cittadina inglese sul canale di Bristol. Il suo apice è stato salire agli onori delle cronache del Daily Telegraph quando John Cleese, volto del gruppo comico Monty Python, la definì nel suo spettacolo al Liverpool Empire Theatre un piccolo posto tedioso. Da Londra, in treno, cambiando a Bristol, occorrono circa 2 ore per il mare di Weston. E proprio i paesi attraversati durante questo viaggio sono un'ottima escursione tra le campagne inglesi. Si passa da Cheddar, con la sua gola, le caverne e il suo famoso formaggio, dalla graziosa Wells, paese più piccolo d'Inghilterra, e poco oltre c'è l'Exmoor National Park, che ha ispirato poeti come Coleridge e Wordsworth. Fino allo scorso 27 settembre Weston è stata la nuova capitale dell'arte contemporanea. Proprio qui Banksy, il leggendario graffitaro di Bristol, ha costruito la sua Dismaland, tetro parco divertimenti per adulti con opere sue di Damien Hirst, Jenny Holzer, Jimmy Cauty. L'attore collezionista Brad Pitt è stato tra coloro che hanno raggiunto il Somerset per visitare questa realtà messa in piedi da Banksy, così pure Jack Black, Nicholas Holt, il cantante Grant Marshall dei Massive Attack ci ha tenuto un concerto lo scorso settembre e così molti altri musicisti. Federico Geremei è appena tornato, l'abbiamo intercettato lo scorso martedì, era proprio sceso dall'aereo a Malpensa e ci ha raggiunto qui in radio. Federico, da dove arrivi?
Sono rientrato da quella porzione d'Inghilterra, dal Somerset, dove sono andato a... sono tornato a Bristol e sono tornato in quella parte in cui l'avventura di Dismaland si è per ora conclusa.
Bene, dopo ci spiegherai perché dici per ora. Adesso
vediamo di fare una sorta di report di quello che hai trovato. Innanzitutto, che differenza c'era tra quello che ti aspettavi e quello che in realtà hai trovato di questa sorta di antiparco dei divertimenti?
Avevo poche idee e confuse, come si dice, perché bisogna dire quando si ha a che fare con una cosa completamente nuova è meglio avere poche idee e farsi poche illusioni e poche immagini. Poi c'è anche da dire che molti colleghi, questo bisogna un po' tirare le orecchie, hanno scritto tante cose molto contraddittorie, molto diverse, quindi un motivo in più per dubitare anche della buona fede di chi ha raccontato senza aver visto. E poi il terzo motivo per cui era difficile avere un'idea a priori è che l'artista, l'artefice di tutto questo è un personaggio che per ora è senza volto e ha un nome che non è veramente un nome.
Sei andato aperto a qualsiasi sorpresa. E che cosa hai trovato?
Non ho trovato un antiparco, anche perché cosa vuol dire veramente un antiparco? Chi si immaginava un parco antagonista, un parco conflittuale, inteso come un posto in cui si denuncia e basta e si prendono posizioni forti, in parte lo trova, in parte no. Ho trovato un rettangolo di spiaggia che prima era un lido negli anni 40 e oltre, che si chiamava Tropicana e che Banksy frequentava a quanto pare da piccolo e che ha voluto di nuovo rimettere in piedi, ovviamente a modo suo. Ha chiamato una 60 di artisti e che hanno realizzato più o meno altrettante installazioni, interventi.
Lui in prima persona ne ha firmati una decina?
Nel catalogo che era in vendita, alla voce Banksy, lui stesso ha scritto che ne ha realizzate una decina, elencandole.
Tra cui?
Alcune di queste, vabbè, forse la più immediata, anche perché la prima che si nota, è una sinanetta trasfigurata. Poi un'orca assassina che salta da un WC e cerca di atterrare in una bacinella che a manapena conterrebbe una sua pinna. Forse una cosa interessante è che 9, credo, di queste 10 sono tutte opere in 3 dimensioni. Noi che siamo abituati a conoscere Banksy come l'autore di stencil e di interventi bidimensionali, può essere forse interessante sottolineare che forse segna quasi un passaggio dalle 2 dimensioni alle 3 dimensioni e forse anche 4 dimensioni. intendendo come quarta quella che usualmente si considera come quarta dimensione, cioè il tempo, perché magari poi di questo ne parleremo più tardi, perché Dismaland chiude, ha chiuso due giorni fa, ma forse continua.
Cos'è l'installazione, così dobbiamo chiamarle? Dobbiamo pensare a delle installazioni come quelle che puoi trovare a Venezia, in una di queste realtà di arte contemporanea?
Beh, visto che è un parco, anzi un amusement park, invece che un amusement park, io lo chiamerei attrazioni.
Attrazione.
Mi sembra la parola più corretta e appropriata.
Quella dell'attrazione. Allora, qual è l'attrazione che più ti ha colpito?
L'attrazione che più mi ha colpito di Banksy probabilmente è The Grim Reaper. È uno scheletro vestito con un saio che guida una macchinina degli autoscontro che si muove verso il pubblico disegnando delle traiettorie sinistre al buio con una musica di sottofondo Stayin' Alive fino a che non si impalla. Questa forse è una delle più forti di Banksy.
In generale è anche quella che ti ha colpito di più o ce n'era?
Forse una delle più interessanti è Cenerentola, Cinderella. Forse non ha molto senso raccontare perché andrebbe vista e andrebbe, e suggerisco quasi di cercare su YouTube o su Google, perché l'effetto sorpresa è forte anche probabilmente a posteriori. È comunque un'allegoria macabra delle idiosincrasie del mondo dei media, e quindi c'è una zucca rovesciata con la principessa, ovviamente Lady Diana, dei motorini intorno, dei flash, e si può addirittura partecipare, senza saperlo però al momento in cui questo viene proposto, alla scena del crimine, per così dire, perché è un crimine mediatico oltre che una morte di due persone, con una foto su uno sfondo verde chroma key, e poi uscendo dall'installazione ci si trova parte della scena immortalato da quegli stessi fotografi che erano lì a saccheggiare immagini di due corpi in agonia. Forse quella è la più forte di tutti.
La fauna umana che frequentava questo antiparco, cioè dobbiamo pensare solo a ragazze con i capelli azzurri e ragazzi pieni di tatuaggi, o non siamo abituati invece a quella che vediamo in coda per entrare all'Expo, che sono famiglie medie normali? Lì probabilmente era diverso il pubblico.
Il posto si chiama Weston Supermare ed è un posto di villeggiatura, potremmo definirlo. È una delle spiagge vicino Bristol, è uno dei posti in cui si va a passeggiare sul lungomare, ad assaggiare fish and chips, eccetera, eccetera. Quindi è un posto per famiglie. Anche l'ingresso stesso a 5 pound ovviamente incoraggiava la frequentazione di un pubblico trasversale. Io sono stato una volta di sera e lì ci si andava soprattutto per lo spettacolo. Ci sono stati De La Soul, è arrivato Damon Albarn a sorpresa, c'era Kate Tempest, quindi lì era più il pubblico di chi andava sostanzialmente a una serie di performance. E durante il giorno invece era veramente una cosa per famiglie più o meno standard, ma devo dire che la curiosità è quello che alimentava un po' tutti, e siccome la curiosità è molto trasversale, lo era anche il pubblico.
Una curiosità, gadget erano in vendita e tu te ne sei comprato uno?
No, io non me ne sono comprato uno, ma più per pigrizia. Quando poi ho deciso di farlo era un po' tardi e... Il gift shop però, il posto in cui venivano venduti, per chi segue Banksy la parola gift shop, la locuzione dice qualcosa, poiché Exit Through the Gift Shop è il nome di uno dei documentari più famosi e interessanti su Banksy, era veramente l'invito che si faceva ad uscire da Dismaland, quindi comunque davanti ai gadget si passava per uscire, appunto come recita il titolo del documentario. C'erano magliette, c'erano cappellini, c'erano felpe, quindi c'era tutto l'armamentario classico, quello sì, di una visita in un parco di attrazioni e di bemusement. You ready? This could be this could be
Era Prince, questa è Radio Popolare, On The Road, quest'oggi a Bristol, abbiamo fatto un'escursione a Weston-super-Mare, ma ritorniamo a Bristol. Anche da queste parti l'effetto combinato di thatcherismo e blairismo ha lasciato i segni. Lo si nota anche in ambito culturale, un universo che spesso noi italiani prendiamo ad esempio quando parliamo del triste universo culturale nostrano. Ebbene, la crisi si sente anche lì, anche in prestigiosi musei come l'Arnolfini, di cui abbiamo parlato prima. L'Arnolfini, lo storico centro d'arte contemporanea di Bristol, fondato nel 1961, situato nel suggestivo contesto dell'Harbourside. Ecco, i venti di crisi hanno soffiato anche sull'Arnolfini. Dall'inizio di quest'anno è stata confermata nel ruolo di direttore Kate Brindley. In un'intervista ad Art Tribune ha raccontato il suo programma di rinnovamento, ma anche il rapporto di Arnolfini con il contesto cittadino e la sua collocazione nel sistema dell'arte e della cultura inglese. Il suo programma di rinnovamento sottolinea in particolare l'importanza della sostenibilità, considerando che questo è anche uno dei più grandi problemi con cui le istituzioni culturali italiane si devono confrontare al giorno d'oggi. E gli si è chiesto quali sono le ricette che suggerisce per superare la crisi in Inghilterra.
Le strutture culturali del Regno Unito si stanno confrontando con i tagli dei finanziamenti al settore pubblico, a partire da quelli del 2008. Questo significa quindi che non puoi semplicemente scorporare i costi senza prima aver riadattato completamente la tua attività. Di qui la questione del rinnovamento, che consiste nel trasformare un'istituzione all'interno di un panorama di finanziamenti completamente diverso. Quando i fondi erano un problema minore, le organizzazioni artistiche erano in grado di sviluppare molti dei propri prodotti culturali in autonomia, mentre ora dobbiamo fare più attenzione a come poter lavorare assieme ad altri, a come gestire spese condivise, essendo più efficienti in quel che facciamo, anche bilanciando le attività commerciali con la produzione artistica.
La risposta della direttrice dell'Arnolfini alla domanda di come tutto questo inciderà sulla struttura interna del museo ci fa capire che stanno per arrivare tempi grami.
Dovremmo ripensare molti aspetti, da come si programma a come si utilizzano gli spazi, da come esaminiamo i costi condivisi a come cerchiamo di rendere il massimo della nostra capacità commerciale. Questo include anche affittare gli spazi, una cosa che facevamo già prima, per esempio ospitando matrimoni, ma ora c'è una maggiore necessità finanziaria. E penso riguardi anche la creazione di un'organizzazione più piccola e snella, con meno personale e meno spese. Ciò significa che si dovrà produrre in modo diverso, ma anche che l'organizzazione dovrà ridurre il proprio organico. If you believe or deceive, common sense shouldn't receive. Let me take you down the corridor.
Era Tricky, una delle icone musicali di Bristol con i Massive Attack. Continuiamo a parlare di economia e di crisi, parlando di un esperimento che proprio a Bristol è stato portato avanti. Ebbene, a Bristol, 3 anni fa, è stato lanciato il Bristol Pound, il primo attesissimo esperimento di moneta locale su larga scala. Sembra un ossimoro, ma ossimoro non è. È un progetto ideato nel 2011 dalla Bristol Pound Community Interest Company, una startup a scopo sociale. E anche oggi, se vi capita di andare in giro per le strade di Bristol, vedete alcuni locali numerosi con fuori un cartello che segnala che lì sono accettati le sterline di Bristol, i cosiddetti Bristol Pound. Le sterline di Bristol sono banconote colorate, stile Monopoly. Il disegno è stato creato con un concorso aperto alla cittadinanza. Queste banconote hanno tagli da 1, 2, 5, 10 e 20 unità, sono ancorate alla sterlina con un cambio 1-1. Il progetto ne prevedeva inizialmente l'utilizzo in un circuito di 300 negozi, ma gli organizzatori si prefiggevano di raggiungere quota un migliaio in 12 mesi. Ecco come il creatore di bristolpound.org, al momento dello startup, raccontava il progetto.
Bristol prides itself on being slightly unorthodox, slightly edgy. People like to do unusual things. A couple of hundred years ago, we even had our own time.
Oltre a essere la prima valuta su larga scala realizzata in Inghilterra, il Bristol Pound è anche la prima valuta ad avere account elettronici gestiti da un'istituzione finanziaria, la Bristol Credit Union. E in Inghilterra la prima che può essere utilizzata per pagare alcune tasse locali. Le nuove sterline possono essere spese in qualsiasi negozio associato in forma cartacea oppure tramite un semplice SMS da telefono cellulare. Il compratore non deve fare altro che aprire un conto presso la Bristol Credit Union attraverso un modulo online a costo zero, fare un primo versamento, e c'è uno sconto del 5% sul tasso di cambio, e ritirare i propri Bristol Pound negli appositi access points, che poi sarebbero la sede della Credit Union, gli uffici della compagnia nautica locale, un hotel, un centro benessere e un paio di bar del centro. In questi punti è possibile cambiare sterline e Bristol Pound ad un exchange rate di 1-1 e convertire le banconote in denaro elettronico. Ora la prima moneta complementare inglese ha compiuto 3 anni e di strada ne ha fatta parecchia. E da un paio di mesi si può usare non solo per fare acquisti nei negozi, ma anche per pagare la council tax, la tassa governativa che ogni cittadino deve versare ogni mese. Un risultato entusiasmante per i fondatori del Bristol Pound, la sterlina della città di Bristol. Città che tra l'altro vanta altri primati per l'innovazione, dagli autobus che funzionano con le deiezioni umane, e sulla fiancata hanno disegnato divertenti versioni di toilette e water, alla pianificazione urbanistica rispettosa di ambiente e natura. Come detto, all'inizio erano 300 i negozi collegati al progetto di Charyan Mandi. Poi, visto il successo, la nuova moneta è diventata di casa in un numero crescente di attività, fino agli 800 attuali. Oggi ci sono negozi, ma anche ristoranti, centri di attività dedicati alle famiglie e palestre. Un elenco esaustivo di servizi che si possono acquistare attraverso la moneta cartacea o anche in modo virtuale con il sistema di pagamento elettronico. Tanto che, secondo i dati ufficiali, sino ad oggi sono almeno 1 milione i Bristol Pound emessi negli ultimi anni. Inizialmente i fondatori della moneta cittadina avevano grandi progetti ma poche certezze. Da subito hanno avuto il sostegno del comune. Per favorire la circolazione del nuovo conio, hanno proposto ai negozianti che aderivano all'idea di fare sconti tra il 5 e il 10% per chi pagava in valuta locale. L'obiettivo chiave è quello di sostenere l'economia cittadina, tanto che i grandi gruppi inizialmente non hanno aderito a questo sistema di pagamento. Poi, quando hanno chiesto di farne parte, sono stati esclusi. I piccoli invece ci hanno creduto da subito, convinti che tenere in città il proprio denaro fosse un modo per mantenerla vitale e fuori dalla crisi. Perché il sistema funzioni basta che il conio non abbia valore al di fuori dei confini comunali. E pazienza se le signore devono tenere in borsa 2 portafogli, uno con i pound inglesi, l'altro con quelli di Bristol. L'importante è che in città il commercio resti fiorente. E di recente il risultato positivo del progetto ha avuto un riscontro esterno tutt'altro che banale. Good Energy, azienda che fornisce energie a case e uffici in tutto il Regno Unito, ha annunciato che sarà la prima azienda energetica al mondo ad accettare una moneta complementare. In questo modo l'energia pulita proposta dall'azienda viene favorita. Ma l'azienda a sua volta sostiene l'economia cittadina perché con i Bristol Pound che incasserà pagherà i subfornitori che già esistono in zona o che saranno scelti in futuro su base locale. Come ha dichiarato di recente il sindaco di Bristol, George Ferguson, che riceve il suo salario nella moneta cittadina, il Bristol Pound è la dimostrazione tangibile di come la città faccia le cose in modo differente dagli altri. L'adesione di Good Energy a questo progetto è una grande notizia per la valorizzazione dell'economia locale. Anche Charan Mandi, che dirige la Bristol Pound Community Interest Company, è soddisfatta e si aspetta che dopo Good Energy altre aziende che forniscono servizi essenziali come acqua e gas si adeguino a questa nuova tendenza. Del resto la sua idea sta facendo proseliti, visto che ad Exeter e a Liverpool stanno progettando una moneta locale, che in fondo altro non è che denaro realmente appartenente ai cittadini. A tal punto che per il nuovo design della moneta la compagnia ha lanciato su internet un sondaggio e chiesto alla gente di mandare schizzi e progetti. Insomma, la comunità fa la forza e dal settembre di quest'anno anche un nuovo marchio per il proprio denaro.
Siamo alla chiusura della puntata odierna di On The Road, ma ritorniamo da Federico Geremei, l'abbiamo sentito prima, intercettato martedì mentre tornava dall'antiparco di Banksy. Stiamo dibattendo a Milano su quello che succederà all'Expo ed è un grande punto di domanda. Che fine faranno tutte quelle strutture? Ecco, la stessa domanda portata su questo antiparco che hai visitato. Qualche cosa si sa, qualche cosa si riesce a intuire, però anche lì c'è un punto di domanda grande come una di quelle attrazioni.
Beh, il punto di domanda rimarrà, diventerà forse più piccolo, ma per ora si dice che si dice, come si dice, che l'unica cosa che per ora si sa è quello che è scritto sul, quasi come un nuovo verbo digitale, sulla homepage del sito, perché quello è un po' il riferimento. È anche interessante, sarebbe curioso e divertente approfondire questo mezzo di comunicazione, se vogliamo, abbastanza unilaterale ma interattivo, un po' come la radio a suo modo. E sul sito oggi c'è una foto con alcune delle strutture, in particolare il castello di Dismaland. E sotto ci sono delle tende e sembrerebbe Calais dall'altra parte del canale della Manica. Sotto questa foto campeggia un Coming Soon Calais e la promessa di riutilizzare un po' di quel materiale di costruzione di Dismaland per portarlo al campo profughi di Calais, al Jungle Refugee Camp, così viene definito tra virgolette sul sito, e non probabilmente, come hanno scritto già alcuni, una nuova Dismaland ritrasportata a Calais. Il materiale che è stato impiegato per costruire Dismaland viene in parte, a quanto pare, trasportato e utilizzato per alloggi di fortuna, per gli shelters di Calais.
Ovviamente, come per tutti i lavori di Banksy, va interpretato, però la scelta di Calais sembra tutto tranne che casuale.
Ovviamente, credo io, il riferimento alla costruzione di qualcosa che non sia un muro, alla testimonianza di un segnale, all'avvicinarsi ovviamente anche alle problematiche croniche delle popolazioni migranti, specialmente con la drammatica attualità. È difficile non essere retorici quando si parla di queste cose, però è su tutti i media, ahimè, anche se l'emergenza è un'emergenza cronica. Una delle 10 installazioni, anzi attrazioni di Banksy a Dismaland, era una piccola vasca con due o tre, adesso non ricordo, barche telecomandate, popolate, stracariche di persone, di migranti, e si poteva giocare, in questo caso si può quasi dire giocare con le vite degli altri, e divertirsi, tra miliardi di virgolette, a muoverle in questo spazio ridotto. Quindi il tema dei migranti è molto forte, in particolare anche in Inghilterra, perché dall'altra parte dell'Inghilterra del Sud, quindi non lontanissimo in realtà da Dismaland, c'è la Francia, in mezzo c'è il mare, e quel forse è una delle barriere naturali più dure, come sappiamo, da superare vivi.
Le vent souffle en Arizona.
On the road quest'oggi chiude così, attraversando anche lui la Manica con Si Solar, il campionamento di Gainsbourg.
Colt, Beringer, Winchester et Remington, hilaire dans les plaines, fiers, solitaires. Son cheval et son partenaire.
Ringrazio ovviamente Federico Geremei, collega che ci ha raccontato della sua visita a Dismaland.
Tandis que John Wayne est loupé à la lutte, propre comme un archiduc, on peut s'amuser. Hollywood, nous
bénit. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano per questa puntata. Da Agostoni è tutto, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio.